me levo gli occhiali. No,
eccoci,
è lui,
qui, eccoci qui, benvenuti al secondo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Episodio speciale, episodio con ospiti speciali. Abbiamo Roberto Recchioni, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, e Doc Manhattan.
Ah no, ma presentami comunque, è piacevole.
Ok. Ciao Roberto. E abbiamo Ciao. Anche Doc Manhattan, la mente dietro i riassuntoni epici di Game of Thrones. Se ci vuoi fare un saluto, Doc. Saluto.
Ciao e grazie per mente, apprezzo tantissimo.
Abbiamo anche con noi il nostro Davide, boss di Screen Week e grande fan di Game of Thrones. Allora, innanzitutto io vi ringrazio per essere qui, per me è un onore parlare con voi, specialmente di serie TV, e io direi di iniziare subito con il topic più caldo del momento, specialmente perché vi ho anche visti parlarne sui social abbondantemente. Domanda secca, finale di Game of Thrones, promosso o bocciato? Può iniziare chiunque? Lascio a voi la parola.
Guarda, parto io, che sicuramente so quello abbastanza più netto. Per me è strapromosso, nel senso, se parliamo del finale in quanto tale, è un grande finale.
Vado? Vai, per me è promosso, nel senso che alcune cose di come si ci è arrivati magari sono discutibili, però il finale in sé sono d'accordo con Roberto, cioè l'esito delle varie sottotrame, il modo in cui i personaggi sono arrivati al finale, il finale in sé a me è piaciuto. Alcune cose più di altre, ma nel complesso mi è piaciuto.
Quindi, Luigi, la domanda è secca, la risposta è secca, promosso anche per me.
Grande.
Sai, c'è stato di al web, no? Perché
adesso
il sentiment.
Hanno smesso di ascoltare.
Male. I sceneggiatori di questo podcast sono pessimi.
Sono incompetenti.
Beh, a proposito di questo, bisogna prendere assolutamente in considerazione quello che sta succedendo nel web, nel senso che il fandom si è un po' spaccato a metà. E a proposito di questo, che ne pensate dell'odio che sta ricevendo questa stagione? Odio giustificato, odio ingiustificato, lamentele stupide e basta?
Chi parte?
Vai okay, Roberto.
Parto io, vabbè, io sono un nerd ripulito, cioè uno che ha cercato di smetterla di essere nel corso degli anni, ma più che altro perché con il corso degli anni l'ambiente nerdico è mutato, ha tirato fuori un sacco di aspetti che mi lasciavano perplesso, a cominciare dal fatto che sono i più intransigenti conservatori del mondo. La realtà dei fatti è che non ci vuole una scienza per vedere che ci sono dei problemi in Game of Thrones, ma ci sono sempre stati, nel senso che stanno sotto trame lasciate perdere, ripensamenti in corso, contrazioni temporali, contrazioni di spazio, impicci vari. È chiaro che ci stanno poi un sacco di domande a cui non è stata data risposta, ma qui scatta il problema del nerd, perché a me dell'origine dei White Walkers non me ne frega nulla. Ho capito che c'erano stati messi un sacco di indizi per capirne l'origine, ma il fatto che nessuno poi me l'abbia detto, i personaggi non lo sanno, per esempio, no? Ai personaggi non viene dato sapere quale sono le origini, perché ai personaggi nella realtà narrativa non gliene è che gliene frega tanto di capire da dove arrivano gli estranei, quanto a come sopravvive agli estranei, neanche li vedono i segni che invece lo spettatore vede in tante occasioni. Quindi c'è un discorso del dove fa una narrazione nerdica in cui riempi tutti i puntini per dare credibilità e corpo a questo mondo in cui tutto deve stare al suo posto. Nella realtà niente sta al suo posto, nel senso che viviamo in un paese in cui gran parte delle nostre sottotrame nessuno le ha mai risolte, eppure continuiamo a vivere serenamente, tipo una strage qualsiasi d'estato. E è quello, cioè è un problema di avere una necessità di ordine in una narrazione che non necessariamente è un ordine, oltretutto poi in un contesto in cui quell'ordine, quelle spiegazioni non sono utili ai personaggi, perché un conto è se mi dici una serie come Lost, che si basava tutta sulla scoperta del mistero, in cui tutti i protagonisti non facevano altro che cercare di scoprire il mistero, per cui magari mi rode un po' che la statua con quattro dita nessuno me l'abbia mai spiegata, perché faceva parte della struttura della serie. Ma la realtà è che una cosa che poi lo spettatore medio di Game of Thrones non ha voluto capire è che la trama non parla degli arrivi degli estranei, cioè non è quello l'elemento principale, tanto è vero che ce li siamo tolti dalle palle alla terza puntata dell'ultima stagione, perché il tema fantasy era il tema quello con cui Martin ha mascherato invece quello di cui voleva parlare nei romanzi.
Bella, bella io risposta. Vai, Doc.
Sono d'accordo su questa cosa del mascheramento, perché lo stesso Martin ha in passato, ma diversi anni fa, ha detto che lui all'inizio i draghi manco ce le voleva mettere, tanto per dirne una. Voleva fare sta versione rifatta con i nomi scamuffi, tipo videogioco di pallone primi anni 90 senza licenza, voleva fare York contro Lancaster della Guerra delle Due Rose, però ha cambiato i cognomi perché non c'aveva la licenza ufficiale.
E non l'ha mai scritto per niente. Poi,
no? Sì, no, no, è quella. È come i primi PES, no? Che c'erano le squadre, gli Abruzzi, quelle squadre lì, no? Il Piemonte, queste cose. E voleva fare sta roba e ha aggiunto il fantasy. Io vorrei dire che da quando i social esistono non ci sono state mai serie di questa portata a livello di penetrazione popolare, che è una frase molto brutta, ma avete capito quello che intendo, come Game of Thrones. Però è anche vero che tutte le serie di successo, no? Cioè più importanti in termini di pubblico, di buzz sui social, eccetera, sono state tutte discusse e alla fine a leggere i commenti sui social sembravano prevalenti quelli negativi. Io non so se effettivamente la gente poi si aspetta qualcosa, non è contenta del modo in cui finiscono le serie, se i commenti negativi in genere tendono ad essere più sonori e quindi si notano di più di quelli positivi. Cioè, si è parlato tanto di questa petizione del 1,5 milioni di persone che per protesta, per frustrazione hanno votato una roba che si chiamava "Quei due sono degli incompetenti, cacciamoli e rigiriamo la serie". Poi tanti di quelli che l'hanno votata dicevano: "No, ma io non volevo davvero rigirare la serie", anche se a leggere i commenti sì, tanti si aspettavano che davvero sta roba succedesse, mentre la marmotta incartava la cioccolata. Però è un voto di protesta, quello che vuoi, però parliamo di una serie che ha fatto decine e decine di milioni di spettatori che l'hanno seguita in un modo o nell'altro fino all'ultimo, eh. Io penso
sì,
che
poi, in realtà centinaia di milioni secondo le stime.
Sì, in America sono 20 milioni, quindi figurati, centinaia di milioni di persone, quindi se una su 100 ha espresso questa sua protesta, questa sua schifo per una roba, continuando a vederla e quindi facendo un grandissimo danno e dispetto ad HBO e ai vari licenziatari nel pianeta, continuando a seguirla fino all'ultimo, io non so esattamente. Poi scrivevo l'altro giorno in un articolo che è vero che i finali spesso scontentano, perché quando andiamo a vedere i film o leggiamo un'opera spesso sono i finali proprio a scontentarci e non il resto, perché tu innanzitutto concentri l'aspettativa per vedere come va a finire, sei molto più indulgente su quello che c'è nel mezzo, e questo è vero, come dice Roberto, i problemi c'erano già da tempo, tant'è vero che sono almeno due stagioni, dalla sesta che leggo che questa sera ormai fa schifo, finiti i libri, stanno andando al buio, non sanno lavorare, eccetera. Però adesso tutti si sono accorti di questa cosa, perché in tanti speravano che alla fine si sarebbe in qualche modo ripresa, che comunque gli avrebbe dato quello che loro si aspettavano, il loro concetto di finale, no? Il che è lecito, però devi essere anche realista nel pensare che è più facile buttare lì tanti spunti e poi invece costruire un finale che sia coerente e li vada a raccogliere tutti e che piaccia a tutti. E quello è il problema, no? E quello sostanzialmente è il problema. Poi sul fatto che alcuni passaggi non siano venuti bene, alcuni siano stati, com'era l'aggettivo di cui parlavamo prima dell'inizio, rasciati, questa roba che spiega tutto, uno scrive rasciato e spiega tutto, su quello siamo penso d'accordo tutti, no? Ma dobbiamo anche pensare che quanto sia complicato mettere in piedi una roba del genere, far combaciare tutti i pezzi, e quanto siano naif le dichiarazioni di chi dice: "Vabbè, ma lo sceneggiavo meglio io, lo scrivo meglio io, quei due sono sceneggiatori incompetenti".
Guarda, cioè, tre note. Una sulla petizione. Mi pare stamattina che c'è una petizione per legge Danny DeVito come Wolverine, sta già 1 milione di voti, quindi direi che sta questione delle petizioni su internet magari lascia un po' il tempo che trova, oppure veramente vedremo Danny DeVito che fa Wolverine. La seconda è un punto che secondo me è molto importante, nel senso, io ho un'esperienza diretta con la gestione di un'icona popolare, perché sono il curatore, il direttore di Dylan Dog, e Dylan Dog è un fumetto che è arrivato all'apice da avere un milione di lettori nei tardi 90, e che comunque oggi rimane il secondo fumetto più venduto d'Italia, quindi è effettivamente la rappresentazione del popolare. Se io devo prendere quello che mi dicono su internet, mi dovrei appendere a una corda e morì lì, cioè dovrei pensare che è tutto finito. Poi però io ogni mese vedo i numeri e i numeri di Dylan sono più che sani, salgono anzi ultimamente. Quindi c'è un problema grosso nella percezione negativa, nel senso, un po' perché chi parla male in negativo fa più rumore, parla più spesso, perché partendo da una condizione di disagio lo esterna con più forza di chi è soddisfatto, e un po' perché comunque più, regà, è più divertente. Poi c'è il sentiment, mettiamola pure una cosa, perché questa cosa sta diventando abbastanza forte, nel senso, quanti sono i siti che si sono allineati a quello che si è percepito come il sentiment del momento? Cioè, il momento che cos'è che ti genera più click? Parla bene o parla male di Game of Thrones? Parla male di Game of Thrones. E quindi tantissime d'estate che ho letto sono state particolarmente dure, portando avanti delle teorie assurde, una forma di piacioneria nei confronti del pubblico, per trovare una platea, intercettare una platea. Non è tanto differente di quello che fa Salvini, cioè, alla fine prima il nord.
Sì, anche siti abbastanza grossi si sono schierati dalla parte dei detrattori di Game of Thrones.
Sì, ma poi schierati come di nerd, cioè al di là del atteggiamento critico.
Beh, c'è anche che è per pigrizia, cioè alla fine giornalisti pigri rilanciano la notizia pigra della petizione, dimenticandosi di fare i conti e dire che forse la serie la guardano centinaia di milioni di persone e non un milione e mezzo che ha firmato una petizione.
Sì, poi sai, se becco Rolling Stone o Vice che ne fanno una bandiera dove prende il sentimento del momento e cavalcarlo con articolo, ci posso pure stare. Quando vedi qualche testata realmente seria che dovrebbe appoggiarsi nel secondo con calma e di facciamo un attimo due conti, mettiamo un attimo questa cosa in prospettiva, ecco lì che le cose si mettono abbastanza male.
Questo ti dà anche la misura, è vero, e questo ti dà anche la misura del peso che una serie come Game of Thrones, al di là degli ascolti, ha avuto sull'immaginario popolare, perché al di là dei meme, delle parodie, di tutto il resto, il fatto che i due principali quotidiani nazionali dedicassero un articolo di approfondimento a ogni puntata, in cui l'articolo di approfondimento era un nerd che scriveva il suo sentimento su quella puntata, con lo stesso tono che avrebbe utilizzato una qualsiasi altra persona, scritto anche un po' meglio, ma con il tono di che avrebbe utilizzato qualsiasi altra persona scrivendo bene il suo parere su un social, su quella cosa, dà proprio l'idea di come sia venuta giù la barriera, non soltanto perché il drago a metà non ne ha squagliato metà, ma proprio perché è entrata nell'immaginario, nella quotidianità, oserei dire, no?
Sì, sì, che però ti dà pure la misura del successo della serie, no?
No, e lo dicevo in questi termini. Per questo è difficile ipotizzare, ovviamente soprattutto nell'immediato, ma anche nel breve periodo, un'altra serie come Game of Thrones, anche perché Game of Thrones per arrivare a questo livello ci ha messo comunque degli anni.
Sì, ma poi sembra che ce li siamo scordati le puntate in cui, per non far vedere un combattimento, la gente veniva colpita ripetutamente in testa,
sì.
Quando ci siamo beccati 4 minuti di spiegone che, siccome era lunghissimo, ci hanno messo due lesbiche che parlavano di come si infila un dito nel culo all'altra per chirurgia, a far passare un blocco di informazioni infinito. Soprattutto ci siamo scordati le polemiche dell'epoca che dicevano non è uguale ai libri, perché Martin non ha messo tutto questo sesso, perché effettivamente nei libri non è così esplicito, per esempio.
Non hanno messo nemmeno tutte le scene di pranzi all'Asterix e Obelix che ci sono.
Peraltro.
Però la cosa bella è che in tanti dimenticano, perché vabbè, magari sono passati quanti sono, 9 anni, 8 anni, e la gente tende a dimenticare, però io le poveracciate di quando, come scrivevi tu l'altro giorno, non ci stavano i soldi, me le ricordo bene. Questo è il mio Calasar di Dothraki, un'armata di 30.000, però ve ne faccio vedere 20 perché gli altri sono
però
nascosti.
Però hanno risparmiato anche qui coi fiammiferi, ad un certo punto quella costava già abbastanza.
Tra l'altro,
l'ho ricominciato a vedere perché sto effettivamente sotto scimmia in questo momento su Game of Thrones, e nella prima stagione ci sono 3 cavalli che interpretano parti diverse.
Sì, a differenza dei Dothraki e gli Immacolati degli ultimi episodi. Comunque,
tra l'altro,
è interessante anche vedere l'andamento negli ascolti di Game of Thrones. Ad esempio, durante la prima stagione non era affatto la serie più vista di HBO. La serie più vista di HBO ai tempi era True Blood. Quindi c'è stato un costante andamento in positivo per quanto riguarda i ratings, e un costante successo dalla prima all'ultima stagione, cosa che non accade per tutte le serie TV, anzi in generale le serie tendono a diminuire nei ratings, quindi questo ci dice tanto sull'impatto, sul successo che ha avuto lo show.
Cioè, dice pure quanto erano bui i periodi in cui la serie più vista dell'HBO era True
era
Blood.
Era True Blood, esatto. Allora, Roberto, leggevo su Facebook i tuoi finali preferiti. Sono andato a curiosare. Hai scritto uno status in cui elencavi...
Sì, sì, sì.
E c'era anche quello di Buffy, e per questo la mia stima nei tuoi confronti è aumentata ancora di più. E ti chiedo, metteresti Game of Thrones nella lista dei tuoi finali preferiti di sempre?
Non so se nei primi 5, però lo metto sicuramente nei primi 10, nel senso io ne sono rimasto davvero soddisfatto. Poi peraltro c'è una cosa che secondo me non si è capita, nel senso quando i sceneggiatori, i produttori hanno iniziato questa serie, veramente avevano pochi soldi e quindi hanno dovuto usare tutta una serie di stratagemmi per rendere la serie appassionante con l'impossibilità di mettere in scena lo spettacolo. Nell'ultima stagione, col fatto che erano meno episodi ma con lo stesso budget, tanti con budget più alto di quanto aveva richiesto stagioni dei 10-12 episodi precedenti, hanno potuto fare una cosa che è una figata, cioè hanno potuto portare il cinema, la spettacolarità dentro quegli episodi. Adesso più metti lo spettacolo più devi sintetizzare l'informazione, è dato di fatto, nel senso non è solo che Michael Bay è scemo a fare film con sceneggiature che stanno scritte su un fazzolettino, è che se voi prendete così tanto tempo per spettacolarizzare, da qualche parte devi togliere, finisce che togli alla storia inevitabilmente. Quindi loro ci hanno mandato una stagione che è puro cinema, perché questi 6 episodi hanno dei picchi in termini visivi fuori scala. Io penso a delle immagini che mi hanno regalato tra l'episodio 5, l'episodio 6 e l'episodio 3, me le porterò per sempre, cioè le metto nel mio bestiario del fantasy assoluto. Peraltro non si era mai visto un fantasy così a schermo, neanche Peter Jackson col Signore degli Anelli aveva usato tanto. C'è una scena su il drago che illumina la notte con le fiamme dando fuoco ai White Walkers sotto di lui, che credo una delle illustrazioni fantasy più belle che abbia mai visto. Quindi è vero, abbiamo sicuramente perso qualcosa in coerenza, abbiamo perso qualcosa in termini di racconto, alcune informazioni che potevano essere raccontate più spesso, perché poi un problema vero è che tantissime nozioni sono raccontate a schermo una volta senza che nessuno le didascalizzi, e quindi sono diventate molto più difficili per lo spettatore di venire sedimentate nello spettatore, nella percezione. Però abbiamo visto uno spettacolo fuori scala, cioè io Aria che guarda il cavallo, non me ne frega niente delle gag che si possono fare su da dove arriva quel cavallo, ma la scena di Aria che guarda il cavallo è Ridley Scott alla massima potenza.
Invece tu, Doc, che mi dici? Secondo te è uno dei finali migliori di sempre per le serie TV?
Lo so, perché io fatico a inserire Game of Thrones nelle mie 10 serie preferite per una ragione molto semplice, perché non sono un grandissimo fan del fantasy, innanzitutto. Tant'è vero che a me sia dei libri che della serie mi piaceva molto la prima parte, la guerra tra Stark e Lannister, proprio perché di fantasy aveva poco e niente, quindi tutte le parti più fantasy della storia mi piacciono meno per una questione proprio di gusti personali. Qualcuno si scandalizzerà, ma non sono un fan di Tolkien, tantissime cose che nel mondo del fantasy sono base, sono Bibbia, a me non piacciono tanto per una questione banalmente di gusti. Quindi al di là dell'andamento della serie, delle cose che nella serie mi sono piaciute di più o di meno, non lo so, però nel complesso l'ho trovato una serie divertente, ci sono stati tanti momenti veramente belli, altri momenti un po' così, però mi sono divertito. Cioè io applico una regola molto semplice alle serie TV: siccome il tempo è quello che è, il nostro tempo viene litigato tra 1000 interessi diversi che sono tutti super time consuming, alla fine ho per una selezione brutale. Quando una roba non mi piace più, non sto a pensare sì, ma poi magari poi me ne pento come padre Maronno, se poi te ne pento. No, dico vabbè dai, non mi piace più, pace, oh, amici come prima, e la mollo. The Walking Dead,
la vita è un mozzico, cioè mia teoria della vita è un mozzico. Appena la serie mi dà 2 episodi che mi annoia, tanti saluti.
Dicevamo prima che cioè, ci sono delle quelle robe che ti dicono: sai, guarda, questa serie è bellissima, quante stagioni sono? 5. Però decolla dalla terza, ciao, perché non ti ci metti, cioè io almeno personalmente no. Infatti uno dei motivi per cui Game of Thrones non ha permesso di annoiarti, al di là della storia, dei personaggi e di tutto, è proprio che era un nucleo compatto, no? Quei 10 episodi all'anno e a un certo punto neanche più ogni anno, visto che c'è stato il buco, e poi sono diventati 7 e poi sono diventati 6, e quindi la storia era più compatta, la seguivi, neanche, cioè non ti dava proprio l'occasione per scocciarsi. Poi tutto è legittimo, se uno non piace, l'ha voluta mollare, eccetera, però io penso che per quelli che sono i miei gusti e il mio modo di vivere le serie TV, mollare una serie se non ti piace è, per quello che è il mio modus operandi, è più semplice che stare lì a seguirla e dire la devo seguire perché secondo me fa cagare, e poi alla fine dire ecco, avevo ragione io, faccio a cagare. Ho capito?
Io ho sviluppato tutto una nuova tecnica, Doc.
C'è lecito, però cioè, voglio dire, quale come dire, andare a mangiare
la tecnica. La mia nuova tecnica è, che ne so, è appena andata una serie su Netflix, quella dei ragazzini, che sembrava interessante, i ragazzini come sì, Society, che sembra interessante perché era il signore delle mosche messo in una cittadina. Vedo la prima puntata, secondo me è girata tipo da un ipovedente, e però venivano fatte tutta una serie di domande nella prima puntata, quindi sono andato direttamente all'ultima, dove ho capito perfettamente tutto quello che era successo, in mezzo ho scoperto come non finiva la prima stagione, quindi mi sento a posto così.
Sì, è una stagione,
sì, è come quando inizi a vedere purtroppo un documentario e schippi alla parte, cioè schippi avanti perché dici vabbè, ma vediamo se guaglia, perché qui vedo che
è come coi porno, dai, diciamolo.
Beh sì, in sostanza sì, ho fatto un esempio un po' più alto, però alla fine sì, poi dipende pure l'alto, ma vabbè.
E quindi Davide, sostanzialmente, invece, cosa ne pensa? Miglior finale di una serie TV o comunque...
No, io ripenso, non ho tante serie, mentre ho fatto tante classifiche di film in vita mia, non mi sono mai trovato a fare tante classifiche di serie e meno che mai a fare classifiche di finali. Tra parentesi, c'ho anche tantissimi vuoti, perché anch'io, vedendo la lista dei finali di Roberto, in realtà mi sono segnato le serie che avrei dovuto vedere e non ho mai visto. Cioè, l'ho fatto per quello.
I Soprano l'hai visto?
No.
No!
Non ho visto I Soprano. Quindi, capito, non so neanche che...
Non ti vogliamo più bene, Davide, qua, mo io te lo dico, ma non ti vogliamo più bene.
Ma lo so che mi vedete più bene, ma io approdo alle serie in tarda età.
Però è stata definita la ragione per cui c'ha senso che la televisione sia stata inventata.
Ma infatti sono curioso da anni, però capito, lì c'è il problema di quello che diceva prima Doc, che tra quelle nuove e quelle vecchie è faticoso qui recuperare qualsiasi.
Tu butta quelle nuove che non so
io. Butto tutte quelle, ma infatti spesso e volentieri penso che potrei buttare qualcosa che non dico, perché poi uno si rende ingiustamente antipatico.
Aspetta, voglio sapere una cosa, stai a vedere ancora Walking Dead?
No,
Dead
no. Walking Dead no. Dice, c'è un Walking Dead è stata una di quelle in cui ho imparato, cioè, da persona che arriva, se vuoi, dico tardi alle serie TV, ma penso che la prima serie TV, tipo, no, ero piccolo, era Mork e Mindy, quindi insomma non proprio tardi, però Walking Dead è stata quella con cui ho capito questa cosa, che uno può smettere di guardare le serie TV, perché io sono sempre stato uno che inizia e finisce, anche veramente, no, in modo indegno.
Perché si crea quella cosa da libro, sai, quelli lettori che generalmente sono i lettori mediamente forti, cioè non gli attori veramente forti, quelli stanno nella posizione mezza, che si sentono in dovere definire un libro brutto.
Sì.
Invece una cosa, che la più grande liberazione che puoi fare di un libro,
infatti,
è fermate della lettura.
No,
se
ma infatti sui libri oramai non ne finisco più neanche uno quasi, quindi quello ho risolto. Con le serie TV, pensando, capito, è una cosa più pigra, invece ero rimasto fino a Walking Dead, che veramente non... Cioè,
no, io
sono uscito dal cinema per un film che mi faceva schifo una volta sola in vita mia.
Io pure, per un
quindi,
film solo.
Veramente, per un film solo, con i libri, vabbè, a un certo punto sì, e con le serie TV, davvero, Walking Dead ad un certo punto ho smesso, ho detto no, mi ha stufato.
Io mi sono svezzato con Lost, che poi ho recuperato dopo, però io alla quarta stagione, quando Locke guarda tutti gli altri, e serissimo fa, se avessi avuto due reni sarei morto, perché alla fine della stagione precedente gli avevano sparato in un fianco, era il fianco senza il rene, ho fatto... mi sto punendo da solo.
Non lo so, io quella invece l'ho presa proprio come una sfida intellettuale, ma non intellettuale,
ma era un bluff.
Volevo vedere veramente, era proprio, dice, fammi vedere dove mi pigliano per il culo oggi, aveva quell'effetto lì, quindi questa non posso che metterla tra una delle mie preferite e il finale anche perché è abbastanza
manca talmente
tanto come termine di paragone che, capito, sto tranquillo. Non so se della tua lista comincerò da Buffy a questo punto.
Non è mai
sì,
no. E Buffy è una di quelle serie che c'è un problema, perché a parte che è invecchiata tanto, proprio in termini visivi, di immagine, anche la qualità dei file che trovi è vecchia. E poi c'è i primi 13 episodi, sono proprio
pessimi, sì.
Una bella arrampicata.
Una bella arrampicata. Ma Luigi, sento che è un fan, mi accompagnerà per mano.
Io sono un mega fan di Buffy e tra l'altro secondo me è sempre stato sottovalutato, viene un po' visto come teen drama.
Ma in Italia?
Sì, in Italia, perché invece negli Stati Uniti anche dalla critica è apprezzato tantissimo, addirittura viene studiato nei corsi di sceneggiatura e tutto il resto, quindi secondo me Buffy ha aperto la strada.
Potrei provarlo, provare a rivederlo con i figli, perché i figli mi stanno aprendo nuovi orizzonti, tipo l'horror, è un genere che sto vedendo, cioè, capito, se non c'erano i miei figli io non avevo, ero fermo all'esorcista.
C'ho paura che i tuoi figli, guardando il formato,
non lo guarderebbero.
Quadrato.
L'altra sera ho provato a fargli vedere Gossip Girl, vecchio. L'hanno schifato dopo 30
Gossip
secondi.
Gossip Girl? Sì, strano, no, ancora peggio,
Invece l'hanno schifato.
Meglio. Non so, Gossip Girl ultimamente ha riavuto un momento di popolarità da quando... È su Netflix.
Sì, c'è stato un ritorno di fiamma su Saul Bass e compagnia.
Sì. Allora, invece, parliamo di serie TV in Chuck generale.
Bass,
Chuck Bass, ecco. Qual è il vostro rapporto con le serie TV? Qual è stata la prima che avete seguito con costanza? Insomma, la prima che vi ha fatto innamorare e la prima... che vi ha fatto pensare sì, le serie TV sono un qualcosa per me, sono un binge watcher, oppure non siete binge watcher, ecco, può iniziare chiunque, insomma.
Vado io, tanto ormai sono partito sempre. Guarda, ti faccio un distinguo che secondo me è fondamentale, serie TV o telefilm, perché noi facciamo parte della generazione, credo tutti e tre, che prima vedevamo i telefilm,
sì,
ok? No. E i telefilm erano quella cosa che vedevi quando la rete privata o la Rai passava e eri contento di vederlo, perché capitava di vedere magari capolavori come Miami Vice o cose divertenti per l'età, tipo l'A-Team o cose, ma che non c'era un culto. Io ho iniziato a trattare con estrema serietà quelle che poi oggi sono serie televisive, con IR, perché IR è stata presentata come serie event, in realtà poi ho scoperto l'anno successivo che era già arrivata in Italia un'altra eccezionale serie che era New York Police Department, sì. E poi diciamo che da IR, New York Police Department, poi è arrivato The Wire, I Soprano e compagnia, c'è stata proprio la percezione del nuovo rinascimento della televisione americana, no? In cui i migliori scrittori sono andati in quel contesto, i registi si sono iniziati a spostare, la HBO ha fatto tantissimo in quel senso, ma anche appunto programmi tra virgolette per ragazzi come Buffy o le stesse produzioni di Sam Raimi, di Xena e Hercules, hanno fatto tanto, da lì si è aperto un mondo. Di contro, essendoci arrivato molto presto, io a 20 anni giravo per le redazioni delle varie case editrici italiane con la proposta di una rivista sulle serie televisive e mi guardavano tutti come un matto, perché stavo un po' avanti in quel periodo, eravamo io e Francesco Cinque Mani
peraltro.
E c'è stato poi X-File ovviamente in mezzo. Però mi ha fatto gli anticorpi, cioè non sono diventato quello che è oggi il drogato serata Netflix che è stata davanti alla televisione, non è serata Netflix, è decide qualcosa da vedere, cioè non c'ho quel culto da oh mio Dio, se una serie mi piace me la sparo nel minor tempo possibile, però l'ho fatto con Deadwood, come l'ho fatto con Lost, come l'ho fatto, cioè so dei casi. Per quanto per esempio sia estremamente conflittuale con Stranger Things, so che appena esce la stagione me la vedrò tutta in un giorno.
Wow. E invece Doc cosa ci dice?
Beh, il mio è stato un prima e dopo Twin Peaks, perché quando è arrivato Twin Peaks, a parte che è stato credo una delle prime serie, vabbè c'erano state già altre serie in realtà nel tardo neolitico degli anni Ottanta, tipo che so, i Visitors venivano presentate come serie evento, tu non sapevi in Italia ovviamente che la serie fosse andata bene, male, in America, cazzo ne sapevi, ti bevevi quello che ti dicevano, però Twin Peaks si percepiva e fu davvero un fenomeno di massa, nel senso che siccome veniva venduto come giallo, no? Io ricordo le famiglie, cioè i sessantenni, le nonne che guardavano questa roba e poi rimanevano delusi quando iniziavano a uscire quelle robe strane. Ecco, Twin Peaks è stato il primo Game of Thrones, perché già lì c'è stato l'urlo disperato delle persone deluse, però lì almeno tanti l'hanno mollato. il legame con le serie TV si è consolidato negli anni con le serie che all'epoca, prima dell'avvento di internet, eccetera, guardavo in seconda serata, quella roba tipo New York Police Department, soprattutto I Soprano a un certo punto. E siccome non c'era le possibilità che hai oggi, no? Di recuperare in 3.000 modi diversi una serie. Io ricordo i numeri da circo, tornando da un viaggio da Londra, per riportarmi tutte i cofanetti dei Soprano in un bagaglio a mano che pesava 200 kg e rivedermi le puntate che avevo già visto, tipo facevano a mezzanotte su Canale 5. Ricordo un viaggio negli Stati Uniti in cui
arrivavano Sulle 4, gli cambiavano la programmazione.
Sulle 4, sì, esatto. Scoprì che facevano la maratona di una stagione che ancora non avevo visto in Italia. Io il giorno dopo dovevo andare a lavorare a Los Angeles, sono rimasto tipo fino alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, guarda sta roba, è finito, ho detto, ma che faccio? Mi sono messo a vedere un telepredicatore perché non c'era un cazzo, ma anche in America a quell'ora, in TV, e mi ricordo benissimo la puntata che ho visto, perché ero fissato. Però volevo dire, a proposito dei Soprano, che Roberto, che è un fan come me, ricorderà, il finale fu accolto da delle proteste feroci, ovviamente i social non erano al livello di penetrazione a cui sono arrivati adesso, e questo è anche un male per I Soprano, perché tanti non l'hanno visto, perché non se ne parlava come se ne sarebbe parlato se fosse stata una serie di oggi. Però ricordo che mandarono in crash il sito della HBO per scrivere le loro proteste per il finale che non avevano capito.
Sì, ma lì si lamentarono testate giornalistiche.
Ci fu una rivolta.
Però I Soprano fu veramente uno spartiacque nel termine della televisione. Invece ti racconto una cosa su Twin Peaks che fa molto ridere, ma che può essere capita solo a Roma. L'anno di Twin Peaks, la Roma giocava in Coppa Campioni, quella la Coppa Campioni che è finita con noi buttati fuori malamente, e i romani prendevano per il culo i laziali con le scritte per le strade che erano tutte: noi in Coppa Campioni, voi guardate Twin Peaks, perché le partite erano lo stesso giorno in cui andava Twin Peaks in onda. Quando ci buttarono fuori, Roma si tappezzò di una sola scritta dei laziali: almeno noi sappiamo chi ha ucciso Laura Palmer.
Soddisfazione.
Anche quello fu un finale controverso.
Spoiler, però. La trollata sportiva, spoiler. Beh.
Tra l'altro, sì, in mezzo.
Luigi, guarda, sentendo queste cose mi hanno fatto tornare in mente. A parte che I Soprano le ho viste tutte le serie che avete citato quando ero piccolo, perché anch'io ho questa vita appunto divisa tra i telefilm e le serie. Per me sì, Twin Peaks, sì, AR, penso che il rapporto sia definitivamente cambiato con le pay TV, e in generale col fatto che davvero finalmente avevi un posto dove questi telefilm li vedevi ordinati, non è che ti cambiavano in continuazione gli orari, te li sbattevano da una parte, non lo so, perché quella è una cosa che ad un certo punto, in una certa fase delle serie non evento, se vuoi, perché poi sì, alcune hanno avuto, no, quel famoso appuntamento serale di Rai 1 quando cominciò la vita con i telefilm,
quando c'era Miami Vice alle 7,
esatto, c'era solo quella cosa. Poi è diventato il caos e poi il rapporto si è stabilizzato quando hanno cominciato a essere ordinate. Oggi tu dicevi siete binge watcher. Allora, il binge watching è una cosa che quando ho potuto farlo, no? Hai potuto farlo la prima volta, era fighissimo, la seconda pure, continua ad essere figo quando c'è qualcosa che ti piace. Quindi anch'io so che Stranger Things uscirà e me la vedrò tutta e va bene. Però riflettevo proprio l'altro giorno pensando a Game of Thrones, no? Di quanto questa fruizione, come se fosse un film lungo che te lo spari in una notte o in un weekend, alla fine, boh, mi permette alle cose, secondo me, di sedimentare poco. Cioè Game of Thrones, che forse è un evento pazzesco e continua a ripetere da giorni che secondo me, no, è il momento più, se vuoi, più alto, tra virgolette, indipendentemente dai giudizi sul contenuto della TV come la conosciamo oggi, sarà probabilmente anche l'ultimo, perché andiamo verso un'era in cui forse qualcuno continuerà a farle uscire un episodio a settimana e come vuoi e non vuoi, però cambierà la fruizione. Cioè le pay TV sono in declino, arriva tutto in streaming. Dal prossimo anno, diciamo, abbiamo tutti servizi o Apple Plus, Warner Plus, Disney Plus.
Però non lo so,
neanche io penso che Disney farà così. Non credo. Non credo, però al binge watching mi dà l'idea che ok, Stranger Things me la vedo, me la sono vista tutta, dopo una settimana non ne parliamo più. Sta roba sedimenta di meno, cioè non lo so, forse sedimenta di meno nelle persone come me che appunto vengono dai telefilm, e in realtà nelle generazioni nuove penso che sedimenti di meno tutto in generale, però non lo so, la sensazione che questo essere così te lo sei tolto in un giorno o in due, alla fine ti lascia poco.
Sai, io credo sia anche un problema proprio di fruizione, nel senso ormai il commento è diventato un commento aperto, no? Indipendentemente se Facebook sta in declino, comunque rimane un posto dove le discussioni sono sempre piuttosto vivaci, e cui in particolare le generazioni, non ti dico i ventenni che l'hanno abbandonato tutti, ma i trentenni ancora ci stanno pieni. E quindi l'idea dell'appuntamento settimanale ti crea appunto un appuntamento con cui tu parli con tutte le persone che lo guardano, che leggi tutti i siti, le cose, ma anche semplicemente, guarda, mettiamola proprio sul biego, sui siti, una serie che ti dà una puntata a settimana te genera una marea di click a settimana, una serie che ti dà tutte le puntate insieme ti crea un discorso che ne parli subito di corsa appena vuoi, lo vedi appena, e poi ne hai parlato, è finita lì.
Normalmente anche questo, una serie che esce una volta a settimana, fai riassuntone una volta a settimana, una serie che esce tutta insieme, che fai? Sì,
cioè io so che non hai leggiato abbastanza l'episodio con i mutanti di Stranger Things, quello con i ragazzi ribelli che doveva essere uno spin-off. So di non averlo fatto perché non mi hanno dato una settimana.
Ti hanno dato una settimana per prenderlo per il culo, capito? Ma... è passato con un commento, e poi quell'episodio 7 inutile potevano anche non mettercelo.
Cioè potevo spendere un sacco di parole su quanto ho riso di quell'episodio.
Sì, alla fine. Questa cosa del binge watching, peraltro, non fa, ha buttato Netflix e altre piattaforme di streaming in un paradosso che continuano a vivere e da cui non si cavano. C'è stata questa polemica alcuni mesi fa che Netflix aveva chiesto ad alcuni attori che interpretavano le serie prodotte, insomma, dalla piattaforma, di non usare la parola binge watching. Perché sta cosa del binge watching alla fine non fa piacere, perché effettivamente se uno si abbona e guarda tutto quello che c'è, poi stacca e dice vabbè, sai che c'è? C'è un cazzo, magari mi riabbono tra un po'.
Secondo me sta diventando un po' come la carbonara nei ristoranti romani, no?
Sì, quindi hanno
venduti con la carbonara e ora se non la fanno più è un problema.
Ma è uguale. Un problema poi del vuoto, perché la cosa, comunque diceva Doc, la cosa è che ti danno tutto insieme, significa che tu c'hai una botta iniziale di fruizione e poi
finisci.
Esatto. Significa che devono tirare fuori una serie nuova al giorno per essere accattivanti, che diventa troppo.
Ma poi ci sono iniziare a sperimentare un episodio a settimana come fanno già per alcuni show che non sono veri Netflix original, tipo Dynasty o serie Better Call Saul. Forse dovrebbero iniziare a sperimentare questo modo di fare, perché
Amazon fa un po' e un po'.
Amazon fa un po' e un po'.
Sì, anche perché si perde un po' quel momentum. Io l'ho sperimentato con Stranger Things, con Sabrina, che se ne parla un weekend, se ne parla una settimana e poi basta.
Sì, e poi sai, queste seconde stagioni, o terze, insomma ogni tanto io me l'ero presa con 13 Reasons Why, che secondo me, cioè, insomma, già la prima cassetta poteva finire, no? E la seconda stagione, mi sembra che l'abbiano fatta, ma non sono neanche sicuro.
Adesso faranno anche la terza.
No, lo so, però non mi interessa.
No, a me sembra proprio un accanimento.
Sembra proprio un accanimento.
Non ho capito, perché sei la persona più rancorosa del mondo.
E se ci pensi, anche Sabrina, mi è successa la stessa cosa. Cioè, è uscita e mo è finita che mi vedo prima i Soprano. Cioè,
No, io per esempio con Sabrina c'è un problema, perché è una serie che mi è piaciuta molto, ma la seconda stagione me la sono proprio bevuta in un attimo, e non credo proprio neanche di averne parlato,
neanche di
aver tirato fuori quel minimo che si poteva tirare fuori.
Sì, è questo.
Poi, problema di rispetto a voi avete veramente un problema anche dei contenuti, no? Cioè di generare contenuti, che una serie, come mi diceva un mio amico che mi ha fatto, la cosa che mi mancherà più di Game of Thrones sono i click.
Sì, assolutamente.
Dillo a me.
Tra Endgame e Game of Thrones ultimamente.
Sì, poi tutto in una settimana più o meno, Game of Thrones, insomma.
Dai, ma poi ormai si sta a imporre la cosa che non possiamo più parlare di niente. Persino Tarantino adesso ha detto niente spoiler. La nuova psicosi.
A proposito di quello che abbiamo parlato prima, ed è una curiosità personale, considerando che anch'io sono fan dei Soprano, quindi a voi il finale è piaciuto?
Il finale dei Soprano?
Sì,
è bellissimo.
L'apice della televisione americana.
Quando Chase ha detto io non vi dico un cazzo, c'è tutto nella puntata,
riguardatevela.
Non fate spoiler. Vabbè, no, a Davide, parlatene senza dire troppo.
Sì, pure sto fatto, però effettivamente, una serie che è finita nel 2007, spoiler anche no, cioè, nel senso, che cavolo, cioè. No, non mi spoilerare Casablanca come finisce, perché io ancora non l'ho visto. Sì, è un finale perfetto, perché secondo me, cioè, no, è una roba che effettivamente devi prestare un minimo attenzione per capire come va, anche a libera interpretazione un minimo, nel senso che se tu non vuoi capire quella cosa ne capisci un'altra, va bene uguale, però è il finale. Pure lì però le polemiche furono proprio perché la gente voleva una certa cosa, e Chase disse: avete rotto le palle per anni che lui doveva essere impunito, gli doveva succedere qualsiasi cosa, ora a forza volevate quel tipo di finale, non funziona così, che non decidete voi come deve andare a finire.
Sì, sì, ma mi ricordo polemiche simili anche su The Shield, perché c'è il sorriso finale di Vic che riapre completamente i giochi, no? Che tu c'hai, adesso finalmente, però poi finisce e fai, ok, che cosa sta per succedere? Eppure lì succede, le polemiche si sono alzate forti. Ma poi c'è un problema di informazioni, secondo me. Tornando a Game of Thrones, c'è stata una polemica riguardo Jon Snow, Drogon Spudo, perché non uccide Jon Snow e cose. E in realtà in quel caso loro si erano premurati di darti tutte le informazioni necessarie a patto che tu effettivamente guardassi le immagini. Lui arriva dove sta Daenerys, Drogon esce dalla neve con una scena di una potenza visiva fuori scala, sembrava di stare a guardare il meglio Dark Souls del mondo. Drogon lo guarda, lo odora, e siccome in Game of Thrones i draghi sono animali, non sono intelligenti, non sono Smog, non parlano, sono animali, lo odora, odore amico, e lo fa pazzare. Quando arrivi al finale e c'hai la situazione che c'hai, Drogon non lo uccide perché quello è sempre odore amico, te l'hanno fatto vedere prima, no? Te hanno detto, guarda, è per questo, lo percepisce come un amico, non c'ha la causa effetto, oh mio Dio, ha ucciso la mia padrona, non, è un animale amico, odore, non gli sputo fuoco addosso. E ugualmente coi Soprano, l'ultima puntata, gli elementi stanno tutti lì, ci stanno quelli simbolici, ci stanno quelli fattivi, poi io ho deciso di leggerla in un'altra maniera, ma sto proprio a fare
sì, vabbè.
Mi dispiace per Davide che, vabbè, non abbiamo fatto spoiler però. E invece, visto che abbiamo parlato anche di Twin Peaks, mi avete citato questa serie che io ho amato alla follia, il revival vi è piaciuto?
Sì, come fa non piace a te? Film di Lynch de... 10 ore. Guarda, stupendo, ti dico, termini cinematografici tantissimo. Come fan, quindi come nerd di Twin Peaks, no, ma perché non è realmente una cosa per i fan di Twin Peaks, è una cosa per i fan di Lynch. Cioè io come fan di Lynch sono estasiato dalla terza stagione di Twin Peaks. Come persona che voleva ritrovare Twin Peaks, no, perché Lynch giustamente mi ha detto col cazzo.
È un problema questo quando ti piace tanto una cosa e poi torna dopo tanti anni, no? Cioè, tutti vorremmo rivedere, non dico i seguiti dei film, ma che ne so, la versione moderna di alcuni giochi che ci sono piaciuti da ragazzino, no? Poi arrivano e dici, perché non è come, se è troppo come l'originale non ha senso tanti anni dopo, se è diverso un po' rimani deluso. Però in linea generale a me di quel mondo è piaciuto tutto quello che ho visto, letto, in giro, il disco della colonna sonora che mi ascolto quando capita, anche Fuoco cammina con me, di cui lessi all'epoca commenti terribili, a me è piaciuto il film, andai a vederlo al cinema, mi piacque un sacco, quindi qualsiasi cosa è accostata tra musiche di Badalamenti e Lynch e a che fare con quel mondo, a me piace un casino.
Wow. vorrei un po' riportare il discorso su Game of Thrones, ma anche in generale sulle serie TV, chiedendovi, secondo voi, ora che Game of Thrones è finito, c'è spazio per un'altra serie di questo calibro? Ci sarà mai un'altra serie come Game of Thrones capace di sconvolgere il panorama della televisione e di cambiare per sempre il mondo delle serie TV?
Vado io?
Vai.
Ma guarda, te rispondo secondo me con un vecchio adagio di Sergio Bonelli: il successo lo puoi creare, il fenomeno no. Cioè, il fenomeno arriva quando arriva per ragioni che spesso non sono neanche facilmente identificabili, che chi lo sta realizzando non le capisce. Nel senso, la Rowling non lo sapeva, ha fatto un progetto molto ben strutturato, ma non si sarebbe mai immaginata che Harry Potter sarebbe diventato Harry Potter. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Se era facilmente ipotizzabile il successo, non il fenomeno. Dylan Dog uguale. Game of Thrones uguale, la HBO non ci credeva pienamente, le comprò un po' scettica, un po' mezza sulla scia del Signore degli Anelli, mezza e diversa HBO perché ci stanno le tette, quindi se potrebbe stare nel nostro cosa, ma tant'è vero che la serie, come hai detto tu bene, la prima stagione non era assolutamente il fenomeno che è stato, quindi sì, ci sarà spazio per un'altra serie fenomeno, che forse poteva essere Stranger Things, ma un po' per il contesto, un po' per il fatto che tutte le puntate stanno insieme, che non si può creare quel tipo di fenomenologia, non sapremo mai da che direzione arriva. Quando arriva saremo sempre stupiti, secondo me.
Doc, cosa ne pensi?
No, non si può dire. Chi, guardando la prima puntata di Breaking Bad o di BoJack, tu pensa a BoJack, no? Uno che vede dalla prima puntata e dice questo diventerà un fenomeno pop pazzesco. Anche per via del miglioramento che poi c'è stato nel corso alla fine della prima stagione, la seconda è riconosciuto da tanti, ma è difficile dire quale fenomeno, anche perché poi Game of Thrones è nato ed è cresciuto in un arco temporale comunque vasto, in cui, cioè, dal 2011 a oggi sono cambiate tante cose, banalmente, quindi è difficile, c'è più aspettativa, c'è una produzione di contenuti televisivi tra virgolette talmente ampia che è facile perdersi in questo mondo, quindi non lo so, cioè, tanti dei fenomeni a cui facciamo riferimento, come, che ne so, The Shield, Breaking Bad, eccetera, sono nati ormai 10 anni fa o giù di lì, quindi ci vorrà del tempo per capire se una serie magari di successo possa affermarsi. Stranger Things è un ottimo esempio, perché è una serie che sicuramente ha colpito l'immaginario collettivo, però poi vai a sapere se avrà una vita così lunga, se riuscirà a tirare per così tanto tempo, eccetera. Ci sono serie che funzionano nell'arco del breve, del medio periodo, poi non hanno lo stesso impatto, anche perché Game of Thrones comunque è durata 8 stagioni, che sono tantissime.
Sì, per spalmate poi su 9 anni.
Sì, su 9 anni.
Sì, su 9 anni, e hanno voluto, si è deciso di chiuderla, anche perché appunto sono tante. Sono davvero tante. Quando non fai una roba che ha un animo pop o ripetibile, o una roba che c'è, cioè, un crime procedural che puoi ripetere la stessa formula all'infinito, che so, Grey's Anatomy, puoi fare 200 serie, tanto ogni tanto fai capitare un cataclisma in quell'ospedale, cade un aereo.
Ultimamente non ci sono neanche troppe tragedie.
Non ci sono neanche più cataclismi.
No, ma io ho smesso di seguirlo 3-4 anni fa, quindi non sono aggiornato, però fai arrivare qualche medico nuovo, qualche infermiera nuova e hai fatto il grosso del lavoro, no? E ci metti sempre le stesse siglette a fine d'episodio su quella che parla in sottofondo. Altre cose sono, cioè, è facile che una serie, anche quando piace tanto, mostri il fianco dopo qualche anno, perché è difficile tenere l'attenzione alta. Qui è stato possibile perché i personaggi erano tanti, la portata era ampia. C'erano in ballo 12 miliardi di teorie, molte delle quali
no, e poi c'era un mistero, perché poi, se andiamo a vedere i tratti comuni di tutte le serie fenomeno, sono quelle serie che ti danno un mistero. Nel caso di Game of Thrones sarebbe stato chi si siede sul trono di spade, che era un mistero abbastanza generico, ma era preciso, cioè era un obiettivo finale. Nel caso di Lost tutto, o nel caso di X-Files ogni episodio era autonomo, ma poco a poco la trama generale ha creato tutta una serie di misteri. In realtà, quando tu spingi le persone a speculare su come andrà avanti, funziona molto, però devi speculare nel tempo. Io per quello ti dico, forse secondo me la fruizione di Stranger Things è stata veramente un'occasione sprecata per
da
la
quel
serie.
Punto di vista lì, sì, a parte che è un fenomeno, però col fatto che Netflix numeri non ne dà, finché
sì,
non ne dà, quant'è fenomeno reale, quant'è fenomeno
della,
perché ne parliamo
bolla,
sui social, nella nostra bolla, non lo sapremo.
Vabbè, lo puoi sapere perché sì, sai che vende, che il merchandising vende tanto.
Che vende tanto, c'ho lì un Lego di Stranger Things che, insomma, non avrei avuto se non fosse stato un fenomeno, perché non lo facevano. Quindi è così. Io, come dicevo prima, sono tentato di dire, da un certo punto di vista, mai più come fenomeno televisivo. Penso sarà un fenomeno alto, penso ci saranno nuove regole e nuovi modi. Tornando dalla Star Wars Celebration, sull'onda dell'entusiasmo, ho detto forse The Mandalorian potrebbe essere la prima cosa, ma non fenomeno in quel senso, perché dirlo prima non si può, appunto, però la cosa che già definisce, no, qualcosa di diverso, perché cominciamo già a muoverci in un territorio competitivo, perché ci saranno più piattaforme di streaming e vedremo cosa viene fuori. Però poi certo, il protagonista è uno dei personaggi, dei miei personaggi preferiti di Game of Thrones, e quindi va bene.
Sì, insomma. E poi comunque c'ha alle spalle un marchio che, per quanto problematico in questo momento, è sempre il marchio del franchise più popolare del mondo.
Quindi insomma, penso che sarà un buon punto di partenza per vedere quando lo avremo un fenomeno, se lo sarà o meno non lo so.
Ah, è interessante quello che sta facendo l'HBO, perché nella serata finale di Game of Thrones ha sparato tre bordate, una più grossa dell'altra.
Sì, una più grossa.
No? Westworld. Bussola d'oro, la nuova versione, in Italia non c'è questa percezione, ma Pullman è enorme, cioè come di che hai fatto una serie televisiva su Harry Potter quasi. E poi, quella era la seconda, aspetta. Westworld, la terza stagione di Westworld, che sembra pulito tutto quello che andava bene dalla seconda, ripartito da capo, con un trailer che c'ha dei valori produttivi che
no,
fai.
No, il trailer è una roba...
Ma veramente? E poi c'è la terza... C'è una terza cosa che ha presentato...
Big Little Lies, forse? No.
Mi sta sfuggendo a questo momento. Ve lo scrivo su internet.
Ce lo scrivo su internet.
Sì, tra l'altro parlavamo prima di Westworld... con Davide, Doc, e tu cosa ne pensi di Westworld, Roberto? A te è piaciuto?
Ah, io ho amato alla follia la prima stagione, l'ho proprio amata, l'ho trovata intelligentissima, scritta bene, poi sono stato blandito perché alla quinta puntata avevo capito il meccanismo dei due flussi temporali, quindi sono andato avanti a dire a tutti: non avete capito un cazzo, alla fine c'avevo ragione, quindi mi sentivo uno e credo che nella seconda stagione se la siano un po' fatta sotto, concordo. Nel senso, volevano andare a parare dove poi sono andati con la terza, ma non se la sono sentita di spostarsi immediatamente in quel contesto. Questa terza stagione, dal trailer, sembra qualcosa di folle, perché è chiaro che se tu mi dici c'è un mondo fuori dove questi androidi uguali all'uomo vengono utilizzati come schiavi di ogni tipo di contesto... Di colpo non stai più a fare la serie televisiva di Westworld, stai a fare una serie televisiva di un film che si chiama Blade Runner.
Blade Runner, come diceva Davide.
Tanto siamo sempre in un terreno molto comune a Dick, quindi diventa qualcosa di ampio, di difficile. Poi, tenendo conto dell'abilità che hanno in scrivere una serie sociale, perché poi è quello che era Westworld, sono davvero curiosissimo di questa terza stagione. Pensavo che dopo la seconda avrei visto la terza così, distrattamente, invece adesso l'aspetto proprio.
Sì, questo trailer è stato molto funzionale.
È eccezionale. Io non dico niente di Westworld perché ho litigato a lungo su questo, che in realtà amo, ma non riuscivo a far capire che cosa non amavo di questo.
Che cosa non ami di questo?
Ma non lo so, cioè, ci sono delle cose che non... Io ho faticato a vederla, cioè era una di quelle serie che io dovevo prendermi il tempo di vederla, ma con tanta attenzione e sì, con tanta... E
beh,
quindi
richiede
siccome,
proprio...
Siccome insomma... penso che la vita sia complicata, e è una di quelle serie che è un po' come certe puntate di Game of Thrones, io vedrei volentieri al cinema, no? Che è un tema per me caro, perché io ho quest'idea che lo schermo, cioè, è solo un incidente tecnologico adesso che gli schermi non siano dei cinema, tu non possa andare lì e vedere quello che ti pare on demand. E penso che il modo di vedere le cose al cinema resterà sempre, perché poi sono convinto anche di questo, diverso dal vedermelo a casa mia anche col televisore più grosso del mondo. Per me andare al cinema è dedicare il tempo a quella cosa, e Westworld era una di quelle cose che avrei voluto, cosa che nella vita normale non riesco a fare per tanti motivi.
Ho capito.
Avrei voluto dedicargli del tempo e me la sarei goduta molto di più di come l'ho vista.
Beh, secondo me poi anche il suo limite, per cui non potrà mai essere
questo
grado di attenzione.
Sì, Game of Thrones te la vedi al cinema per altri motivi. Questa richiede un grado di attenzione parecchio elevato, che non è un difetto della serie,
no,
è un difetto
però,
mio.
No, ma secondo cioè, me è semplicemente quando fai qualcosa lo sai che se stai a fare, esatto, proprio un vasto pubblico, poi un pubblico meno vasto, ma più attento.
Sì, che poi forse la cosa che diciamo della seconda è che hanno provato a farla per un pubblico,
sì,
più vasto.
Sì, sì, sì.
Hanno provato a
semplificarla.
Semplificarla.
Comunque, ci riflettevo, e se la prossima serie fenomeno fosse quella del Signore degli Anelli di Amazon?
Ma la serie secondo me invece andrà male, per colpa di Game of Thrones.
Per colpa di
troppe aspettative.
Io secondo me oggi quel pubblico che era a digiuno dei fantasy in senso assoluto e che è stato svezzato con Game of Thrones, nell'attimo in cui si ritrova l'elfi silvani con le orecchie a punta che parlano aulico e nessuno che dice andiamo in culo a qualcuno in un bordello, ci rimane male.
Forse sì, ecco, sì. Che questa cosa che vogliono chiudere i bordelli è un po' la cosa peggiore del finale di Game of Thrones. Cioè,
no, ma soprattutto che
tutti si sono concentrati su Tyrion,
sì, si concentrano sulla
che l'ho trovato un momento bellissimo in realtà, no? Mettere a posto le poltrone.
Il momento in cui poi la serie torna proprio a dire stronzo, cioè epico, sì, drammatico, come ti pare, sì. Ma poi la vita è questa, è fatta
ci siamo tolti lo via di sti draghi che se n'è andato lontano, l'hanno visto, insomma, quello.
Sì, il finale sembra
la serie del Signore degli Anelli. Vai.
Ah, ripeto, non sono un grande fan di Tolkien, non lo sono mai stato, quindi non sono stata attesa. Quindi sì, no, è effettivamente una roba diversa, è molto più classica. Il fatto è che Game of Thrones ha sfondato perché se fosse stato un fantasy puro, io sono convinto non avrebbe avuto ovviamente questa presa su persona a cui del fantasy non fregava niente. Ha fatto presa perché era una roba di complotti, tranelli, gole tagliate, tradimenti, in salsa HBO, quindi con sesso e violenza. E quindi era una roba che poteva andare bene a tutti, così come è stato. Poi che c'entra? Uno si affeziona, la segue, e i draghi e gli zombie con gli occhi azzurri te li fai andare bene comunque, anche se non ti interessano. No, cioè magari... Però il Signore degli Anelli è effettivamente troppo classico, quindi è questo problema di confrontarsi con un tipo di fantasy o un'ambientazione similare ma non uguale, è un problema che effettivamente dovrà affrontare. The Witcher è per connotazione più prossimo, no? Cioè se pensiamo a una serie, sì, con Geralt su The Witcher è più prossimo a Game of Thrones, perché pure lì c'è ci sono donnine nude, ci sta un tipo di approccio più moderno ai personaggi, no? Rispetto al fantasy classico. Però lì, oltre ai fan dei
libri del Pivaro,
sì, ma poi oltre ai valori di produzione differenti, lì oltre ai fan dei libri che diranno è una merda, era meglio, ci sono pure quelli di videogiochi.
Quindi... Sì, lì capito, sì, arrivano la due.
Cioè si iniziano a litigare tra loro i fan dei libri dell'autore polacco.
Ma poi sai qual è la sfiga tanto con The Witcher quanto con Game of Thrones? Che il nerdume c'ha una scusa perfetta, perché in entrambi i casi il padre è lontano, perché Martin non ha finito i libri perché sta impantanato e grosso modo non sa come andare avanti, e questo l'ha fatto capire in tutte le versioni possibili e immaginate. Che sta in un mare de fango in cui sta incastrato, e l'autore di The Witcher odia tutto quello che è stato tratto da The Witcher.
Sì, sì, sì. È vero. Benissimo. Sapowski, come si chiama? Che c'ha quel bellissimo. Hanno fatto una roba.
A dirlo, gli ho girato intorno.
Sì, c'è una roba live action che hanno già fatto su The Witcher peraltro qualche anno fa, ed è una roba terribile, e lui scrisse tipo una recensione online in cui diceva che era merda offensiva, che meritava l'inferno, una cosa del genere, non ricordo le parole esatte, ma non erano molto gentili nei confronti, sai, in genere uno un po' si tiene, no? Cioè, se non sei Alan Moore che dice tenetevi i vostri sporchi soldi, andate a fanculo, in genere uno si tiene, anche perché magari sa che se una roba va bene vendi un po' più di copie dei tuoi libri, no? Anche se non sei d'accordo, dice, hanno fatto quelle robe che dice Martin, hanno fatto del loro meglio, però è un media diverso, cioè, invece quello proprio ha sbarcato subito, Sapowski ha incominciato a mandarli al diavolo.
Ma io i libri l'ho letti per il videogioco, ti dico la verità, se non ci fosse stato il videogioco...
No, ma pur io, chi ci arriva, cioè voglio dire, gli appassionati del fantasy magari riconoscevano, cioè sicuramente riconoscevano tanti appassionati di fantasy, ma io non ne avevo mai sentito parlare, confesso.
Ma io dopo, guarda, il primo sono gioco, un appassionato di fantasy e ti assicuro che ne sapevo.
No, ma sì, ma era una roba comunque minore. Dopo il primo gioco mi piaceva il personaggio, mi piaceva l'ambientazione, sono andato a recuperarlo. Tra l'altro non credo che in Italia fossero usciti da moltissimo tempo, ora non ricordo, però non è una roba,
sai, no sono usciti dopo il videogioco,
dopo, ah, ecco non è una roba che dici, sai, ti è capitato in mano un libro dell'editrice Nord degli anni 80 e l'avevi letto per caso.
Calcola che la prima edizione che ho preso, quella italiana, c'era proprio scritto, che è la ragione per cui mi ci sono avvicinato, c'era scritto in copertina da questo videogioco The Witcher, che non si poteva manco capire perché lui non ha permesso l'uso del logo del videogioco sui suoi romanzi.
L'ha presa bene,
l'ha presa benissimo.
Invece vorrei farvi un'ultima domanda per concludere, anche perché ormai siamo arrivati ad un'oretta abbondante di chiacchierata. Che eredità lascerà Game of Thrones nel mondo delle serie TV e nel mondo dell'intrattenimento?
Secondo me lo capiremo tra 3-4 anni, riusciremo a vedere chiaramente, un po' per i tempi, proprio i tempi di produzione, sulle cose, sull'influenza. Però se tu guardi Lost, ancora oggi trovi tantissime serie che hanno dentro proprio l'impronta di Lost. Certo. Che sono arrivate un po' perché i creatori sono gente giovane che è cresciuta con Lost e quindi a Lost si rifà, e un po' perché è comunque ha segnato una strada. Secondo me tra 4-5 anni inizieremo a vedere l'effetto di Game of Thrones sulla gente, cioè sulla narrativa seriale, non prima. Ci vorrà del tempo, un po' per metabolizzare le cose, un po' per crescere una generazione che può fare questa cosa.
Io aggiungo che nell'immediato mi ha riempito Facebook di pubblicità di giochini con draghi, con tutti uguali, con scegli il tuo cavaliere, quale casata. La
campagna massiccia che hanno fatto per il gioco.
Sì. Dopo il finale, tra l'altro, è bellissimo vedere. Secondo te chi è? Tu hai appena visto come è andata a finire. Però quindi come bruciare dei soldi di campagna. Però al di là di questo, sì, è la serie che ha caratterizzato questo decennio e che ha settato dei nuovi standard per pubblico raggiunto, eccetera. Quindi comunque una traccia che sia piaciuta o meno l'ha lasciata sicuro. Poi l'ha portata sull'entertainment in generale, sulle altre serie in termini di linguaggio, sviluppo, eccetera, lo vedremo, si sono d'accordo, nei prossimi anni. Però un segno l'ha lasciato di sicuro. Io non penso che qualcuno, anche se la serie l'ha trovata pessima, se hanno rushato troppo il finale D&D eccetera, comunque penso che non possa essere rimasto indifferente, ecco. Quindi se non rimane indifferente una roba per forza di cose, fosse pure per dire guarda era una cagata, io l'ho aspettata con tanto amore e poi dopo era bruttissima perché hanno rushato troppo il finale, però anche tra 10 anni è sta roba come il finale di Lost, appunto, è una roba di cui si continuerà a parlare per un sacco di tempo.
Sì, ne parleremo un sacco di tempo, ci saranno gli spin-off, c'erano dei meme bellissimi l'altro giorno su tutte le varianti degli spin-off per ogni target, era
Aria l'esploratrice.
Aria l'esploratrice era il più bello, il mio preferito. L'ha detto adesso Roberto, in realtà, no? Il cinema ha avuto i suoi, ha avuto questo fenomeno fantasy, comunque il Signore degli Anelli ha, se vuoi, definito tutto quello che è seguito in un certo senso, e qui tutto quello che segue deve confrontarsi con questo, quindi l'eredità, al di là di tutto, sarà molto difficile, perché alcune cose non avranno vita altrettanto facile, no. E non sono property altrettanto sicure, appunto parlando del Signore degli Anelli, non è niente detto ora.
No, ma anche perché, ridendo e scherzando, è passato davvero tanto tempo.
È passato tanto
tempo. Anelli, eh? Cioè, per noi che incominciamo a essere vecchietti non ci sembra così tanto, ma in realtà
no.
È diventata proprio una property che è andata ai margini. È più fresca Harry Potter, che comunque ci ha avuto gli animali fantastici.
Sì, perché comunque con Animali Fantastici l'ha trovata.
Invece stavo pensando una cosa a proposito di sfruttamento, che secondo me la HBO sta mancando una palla clamorosa, da proprio un gol a porta vuota. Voglio dire, adesso aprono i parchi a tema di Guerre Stellari, no? E saranno un successo planetario. Io stesso penso che mi metterò in fila per andare. Ho visto che ti fanno pure costruire la spada laser, poi nella cantina. Ma il parco a tema su Game of Thrones col bordello, la fogna.
Un mondo di Western
col forno di frittella che ti sforna
il forno di frittella.
Quanto sarebbe bello.
Troppo. Con i frittelli l'avevano fatti i dolcetti a Londra per l'alta stagione, quindi
ah, certo. è proprio lui che si è aperto un forno. Io sapevo lui
che
si è aperto
un forno. Frittella, che è uno dei tuoi personaggi preferiti,
non uno dei, il uno mio personaggio preferito.
Dovremmo fare una petizione per questo qua.
Io stato perché è un Targaryen pure lui, quindi secondo me il vero finale è lui sul trono.
Però Luigi, hai fatto il vago tutto il tempo, non ci hai detto a te se è piaciuto, se l'hai bocciato o promosso.
Ecco, arriva anche il telefono nel giusto momento. Allora, io sono stato misterioso riguardo il finale di Game of Thrones fino ad oggi. Allora, se mi è piaciuto, così così, nel senso, mi aspettavo di peggio, ero già preparato psicologicamente perché, ahimè, avevo letto i leak perché sono curioso di natura e tornassi indietro onestamente non lo farei, però a mente fredda lo sto rivalutando, nel senso, è stato un finale che ha avuto senso secondo me, e tralasciando la portata della serie in generale che cambia il mondo dell'intrattenimento, cambia il mondo delle serie TV, è stato un finale che dopo alcuni giorni trovo soddisfacente. Quindi all'inizio mi sono detto ok, così così, non mi ha fatto impazzire, è stato un buon finale per certi versi, non è stato un buon finale per altri versi. Dopo qualche giorno, non so, forse dovevo digerirlo, dovevo
rifletterci. Ma ormai su quella fattuta petizione?
No, non ho votato la petizione, non ho firmato la petizione perché onestamente la trovo inutile come tutti voi. La trovo più una protesta in generale nei confronti della serie, anche alquanto irrispettosa ed inutile. E diciamo che dopo un po' di giorni il mio sentiment nei confronti del finale è migliorato, sicuramente. È una risposta abbastanza...
L'anno prossimo lo riguarderai con nostalgia.
L'anno prossimo lo farai... No, il finale di Game of Thrones!
Sì, è possibile. Tra l'altro io sono uno di quelli che ha amato il finale di Lost, quindi sono andato incontro a...
Alla
esatto, sono sbagliato... dal principio.
Quindi sei come gli indiani del piccolo grande uomo, quelli che per asciugarsi si gettavano in mare, per bagnarsi si buttavano nella sabbia.
Sono una causa persa, io ho amato il finale di Lost, quindi. Che mi sembra di capire che voi abbiate odiato.
No, io guarda, per essere stato scritto tirando dei dadi a caso è
Va bene, dai, è stata una chiacchierata veramente piacevole. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Roberto, ringrazio Doc Manhattan, mi raccomando, non smettere mai di fare riassuntoni, trova una nuova serie, per favore. E ringrazio Davide e vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 18, sempre su Spreaker. E alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.